Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, RAE Argentina al Mondo, la mittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Farias e certamente la sezione informatica delle reti sociali e anche internet e la pagina web, Julian Cortez e il carissimo Pedro Araoz. Certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.
We'll be right back.
Bene amici, sapete che potete ascoltarci su www.rae.com.ar in diretta dello streaming. È il momento delle produzioni speciali della RAE, in questo caso le rubriche, la rubrica speciale di tango.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver.
Con una voce unica e un talento enorme, Carlos Gardel riuscì a trasformare il tango nella musica argentina per eccellenza.
Il farolito della calle leggera te, quel sentinela delle promesse di amor.
Carlos Gardel nacque in Francia nel 1890 e a 3 anni viveva con la madre, qui in Argentina. Era bambino ancora quando cantava per guadagnare qualche spicciolo, in modo da aiutare l'economia della sua modesta famiglia. Con poco più di 10 anni inizia a lavorare come macchinista nei teatri della città, dove entra in contatto con molti artisti dell'epoca. Contemporaneamente, nei caffè del centro, la sua voce, ancora infantile, comincia ad essere riconosciuta attraverso le arie e canzoni popolari che interpretava e conosceva grazie al suo lavoro. Nel 1908 Gardel comincia a presentarsi accompagnato da chitarre nelle peñas, cioè nelle riunioni dove si interpreta musica folclorica, nei club e nelle feste private, interpretando fondamentalmente musica della campagna, quello che oggi si conosce come folklore. La città di Buenos Aires si trasformava velocemente a causa delle successive ondate migratorie. Quella gran aldea, cioè il grande villaggio, com'era conosciuta nel 1870, con una popolazione di meno di 200.000 persone, diventò una delle più grandi città del mondo nel 1914, con più di 1,5 milioni di abitanti.
La madrugada,
quieres amo con mi peor es nada.
Carlos Gardel crebbe nell'Abasto, quartiere di Buenos Aires dove era locato il mercato centrale di frutta e verdura. E quindi, per questa situazione, il giovane cantante soprannominato il Morocho del Abasto, cioè il Moro del Abasto.
Il barrio del Abasto contava por un lado con el cantor José Razzano y por otro con el morocho Carlitos Gardel.
Nel 1911 Gardel incontrò il musicista José Razzano ed insieme formano un duo artistico che durò quasi due decenni.
Era il mejor.
Il repertorio era dedicato alla musica popolare, cioè musica di campagna o rurale, ed il termine folklore sarà ormai introdotto molti decenni più tardi. Le presentazioni del duo Gardel-Razzano erano regolari nel famoso Café de los Angelitos, così come in altri locali della città di Buenos Aires. Facevano anche delle gite all'interno del paese, anche nei paesi di confine come Cile, Uruguay oppure Brasile, nel 1915. È proprio durante il viaggio a Rio de Janeiro che Gardel incontra il famoso tenore italiano Enrico Caruso.
El 17 de agosto de 1915, el gran tenor Enrico Caruso agitó sus brazos desde el vapor Infanta
Isabel
de Borbón.
Che dopo essere stati presentati, Caruso chiese a Gardel di cantare e che l'italiano rimase colpito dal talento del Morocho del Abasto. Anzi, Caruso non ci credeva al fatto che Gardel non avesse mai cantato ed aggiunse che se avesse ricevuto un'educazione formale certamente sarebbe diventato il miglior baritono del mondo.
A quien imitaba en los días en que trabajaba en teatros como utilero.
Bailecita que me gusta, el baile de la chacarera, para decirle a la niña, robando pero en de veras. Antenoche tuve un sueño que me parecía de risa, soñé que te levantaba al alba para ir a misa. Dicen que de susto muere aquel que visiones ve. Yo vine una lagartija, no sé si me moriré. Ahora corre, corre, chacarera, no te aflija mi dolor. Mira que yo voy muriendo por la causa de tu amor. Las mujeres son el diablo, sobrinas del gran demonio, nosotros los varoncitos, hijitos de San Antonio. Las mujeres son el diablo, parientas del alacrán, cuando ven a un hombre pobre, alzan la cola y se van. La mujer que quiere a dos no es tonta sino entendida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Ahora corre, corre, chacarera, así no más ha de ser. Todos han de tener gusto, solo yo he de padecer.
Nel 1917 Carlos Gardel fu scelto per la prima del brano Mi noche triste, cioè La mia notte triste.
Hasta 1917 la base del
con questo lavoro Gardel fondò un genere, il tango canzone. Fino a quel momento i testi di tango erano solo alcune battute divertenti che di solito si cantavano sulla fine della melodia. cioè il tango, non era cantato. Erano pochi i testi che descrivevano una scena o un personaggio. Ma quando Pasquale Contursi scrisse il testo di La mia notte triste, cambiò drammaticamente la concezione dei versi del tango, scrivendo su argomenti drammatici. In questo caso, la storia di un uomo che, abbandonato dalla moglie, soffre e si ubriaca. La storia racconta che Carlos Gardel non aveva fiducia in quel tango. Appunto, fin lì Gardel interpretava musica di campagna e riteneva che La mia notte triste, con tanto di parole in gergo lunfardo, non potesse essere ben accolta dal pubblico. Sbaglia. Il successo fu immediato.
Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera jugando. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el pulir aquellos lindos frasquitos adornados con bonitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también su ausencia ha sentido, porque solo no ha querido, mi noche te dice a nombrar. Por tanto que me apuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya me consuelo y por eso me encurveno, para olvidarme de tu amor.
Nello stesso anno, cioè 1917, Carlos Gardel incise La mia notte triste. Quello è stato il primo tango registrato dal cantante.
Non hay un antes di Gardel, hay un a partir di Gardel.
Da quel momento, Gardel cominciò a dedicarsi sempre più più al tango e finì con il duo che formava insieme a Razzano. Presto, Gardel avrebbe inciso i suoi primi dischi con crescente numero di tanghi ed anni dopo cominciò anche a girare dei film. Nel 1903 vi è stata la prima del tango Mano a Mano, con testi del poeta Celedonio Flores. Mano a Mano diventò uno dei più grandi successi di Gardel.
Todos los intérpretes estuvieron como iluminados.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión.
Nel 1925 Carlos Gardel era già famoso come cantante e autore di tango. La sua voce baritonale, la sua emozione e l'intonazione quando cantava, più la sua eleganza ed il suo sorriso, fecero sì che diventasse un idolo.
Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón.
Mancava ancora il suo enorme successo in Europa e negli Stati Uniti. E fu l'unico artista latinoamericano di proiezione internazionale fra il 1925 ed il 1935, anno della sua morte improvvisa in un incidente aereo in Colombia.
Che il bacán che ti accamala tenga peso duradero, che ti abbracen en las paradas con caficia filonguero y que digan los muchachos es una buena mujer.
Con una voce unica ed un talento enorme, Carlos Gardel riuscì a trasformare il tango, la musica argentina per eccellenza. Capoproduzione Silvana Avellaneda, produzione Julieta Galván e Pablo Navarro, tecnico di produzione Matías Arresegor, speaker Caritina Kozulic.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo presenta Argentini senza confini, la magia dei piccoli grandi mondi.
Oi, 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 mira che già vola, la ola che rebota en la cabeza de ese niño.
Chi è es ese niño?
Ese niño es mi vecino.
Dove vive?
En aquella casa.
Dove sta la casa?
La casa sta la calle.
Dove sta la calle?
En la ciudad.
Dove es la ciudad?
Un viaggio di due anni, quattro continenti e 32 paesi è stato l'inizio di una avventura meravigliosa chiamata Piccoli Grandi Mondi. Un viaggio al di fuori delle grandi città, nei villaggi e paesi dove i bambini di ogni luogo dipinsero il loro mondo e i loro sogni. Il progetto è stato creato dal fumettista e insegnante argentino Ivanke, cioè Ivan Kerner, e l'idea è apparsa come una musa. Un giorno, in attesa di un autobus che non arrivava mai, improvvisamente mi è venuto in mente il progetto di girare il mondo dando lavoratori gratuiti di diverse culture. Poi arrivò un intero periodo di quasi un anno per cercare finanziamenti ed organizzare la rete di supporto e logistica. Il passaparola e i social network sono stati fondamentali per collegarmi con le persone che volevano aiutare e che ci forniva dei contatti. Quindi cominciamo a contattare le persone e le organizzazioni per poter offrire i workshop in ogni posto. Ivanke racconta che nella prima fase dell'avventura ho disegnato con i ragazzi della giungla, della montagna e dei villaggi più sperduti di America Latina. Ho incontrato persone incredibili e, come se mancasse qualcosa, mi sono innamorato della ragazza più bella al mondo. Ed ecco come l'illustratrice May Clerici si è unita al viaggio.
Eso, che se viene la tormenta!
Eravamo amici e quando ero già in viaggio, abituandomi alla quota del Messico, chattavamo e così all'improvviso sbocciò l'amore. Lei si unì e viaggiammo il secondo anno. Demmo i workshop insieme, siamo tornati qui in Argentina poco fa e ci siamo sposati. Ora stiamo pianificando il prossimo anno, piccoli grandi mondi, Argentina. E May aggiunge alla storia.
Un giorno gli inviai un'email dicendo che mi piaceva. Lui disse che eravamo lontani, che era una cosa impossibile. Dopo si pentì e spedì un'email dicendo che anche lui era interessato a me e ci siamo innamorati.
I laboratori gratuiti di disegno sono arrivati a luoghi inimmaginabili. E le barriere culturali sono cadute perché in fondo non sono più di questo. Barriere e pregiudizi che i bambini lasciano da parte senza esitazione e con tanta gioia. Abbiamo l'aiuto dei bambini che sono molto curiosi ovunque, ma purtroppo, in generale, sono abbastanza trascurati. Gli adulti sono molto concentrati sul lavoro, cioè il lavoro quotidiano, e di solito non giocano con i bambini, almeno nella maggior parte dei posti in cui siamo stati. Così arrivavamo con tutte le nostre energie, con le matite, acquarelli, pennelli e soprattutto la voglia di giocare e divertirci con loro, e siamo stati molto ben accolti. Ovviamente abbiamo dovuto superare le barriere linguistiche e un traduttore ci ha aiutato. Altre volte abbiamo dovuto ricorrere ad altri strumenti e sempre abbiamo portato un proiettore, quindi potevamo mostrare ai bambini provenienti da altre culture le foto e i video musicali e giocare ai nostri giochi. Poi loro ci hanno mostrato le canzoni e i giochi della loro comunità.
Foto, video, le mostravamo canzoni.
Attraversando paesi così diversi come il Guatemala o l'Israele, la Giordania, il Portogallo, la Cina, il Giappone, il Mozambico, l'Etiopia o la Kenya, la conclusione risulta molto chiara. La curiosità e la voglia di giocare e divertirsi dei bambini aprono qualunque porta. Dalle scuole agli orfanotrofi, dalle cittadine ai villaggi di pescatori, ovunque risuonava una canzone gioco di presentazione che fu sufficiente per integrare tutti. Il Palo Bonito, una canzone popolare dell'America Centrale adattata come un girotondo, fu la chiave.
Palo. Palo.
Palo.
Palito.
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 Palo, 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 palito, palo.
Come i bambini dei villaggi in America Latina, Africa o Asia imparavano questo gioco accompagnato da una semplice canzone e che ad ogni parola alzavano un certo dito. Prima con una mano, quindi con le due, veloce e ritmicamente.
Oh lele, oh lele, moliba makasi.
Oh lele, oh lele.
Con sede a Buenos Aires, prevedono per il prossimo anno cominciare da Ushuaia arrivando alla Chiacca piccoli grandi mondi Argentina, nelle scuole rurali e in collaborazione con APAER, l'associazione civile padrini di scuole rurali, con laboratori d'arte e conferenze aperte alla comunità.
Piove.
piccoli grandi mondi, fu dichiarato di interesse artistico da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani, il Ministero degli Affari Esteri della Nazione e l'Organizzazione degli Stati Iberoamericani per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura. Il finanziamento lo ottengono attraverso donazioni di privati e attraverso i social network, cioè Ideame, Facebook, YouTube e Vimeo.
Maco, maco, bebe, oh, maco. Maco, maco, bebe, oh, maco, sa. Monekera, bebe, la, maco. Fossi, ma che bebe, la, maco, sa.
Camminando montagne e valli, giungle e deserti insieme a May, Ivanke ha scoperto che ci sono molte cose in comune, al di là delle differenze culturali e modi di vedere il mondo, perfino nei villaggi remoti dell'Etiopia. Ingenuamente ho pensato che fossero giochi locali, ma sono universali. Per esempio, il lupo C6, in un remoto villaggio in Etiopia, al quale siamo arrivati dopo 2 giorni in autobus, siamo andati al mercato. Con alcuni bambini stavamo giocando per strada e ci spiegano che si doveva fare un giro tondo e che qualcuno si doveva mettere in mezzo. Fino a quando abbiamo capito che era uguale al nostro lupo C6. Con segni glielo abbiamo fatto capire e dopo abbiamo giocato la nostra versione. Ridevano a morire. Altri giochi condivisi sono classici come l'acchiapino, il nascondino, il carta forbice sasso, racconta Ivanke. Di cosa ridono i bambini è molto simile dovunque. Siamo andati in posti dove non hanno mai visto la TV o qualcosa di simile e di notte. Proiettavamo i cartoni di Pink Panther e i bambini ridevano tantissimo. È stato molto emozionante. Quando dopo un paio di giorni lì, quando cominciava il tramonto, ci segnalavano il cielo come se volessero dire: guarda, è di notte, dobbiamo vedere i cartoni. La stessa cosa accade riguardo a cosa sognano i bambini per loro stessi. Sia in una città sviluppata oppure un villaggio remoto con strade sterrate, quando abbiamo chiesto ai bambini ciò che volevano, cosa sognavano, tutti hanno detto cose molto simili. C'è qualcosa di molto forte circa la cura della natura, la cura degli animali e del pianeta. E per quanto riguarda ciò che vorrebbero essere da grandi, le somiglianze sono chiarissime. Calciatori, ballerine, medici, insegnanti, cantanti. Ovviamente, la cosa diversa sono le opportunità. Ivanke racconta che è molto difficile scegliere uno dei paesi percorsi o una delle esperienze vissute in qualcuno dei 4 continenti visitati. Tuttavia, evidenzia. Se devo scegliere, la Palestina è stata molto speciale. È un posto dove si trova la migliore accoglienza nel mondo. È un altro modo per abbattere i pregiudizi. Perché raccontavamo alla nostra famiglia e amici come ci siamo sentiti molto ben accolti in un mondo musulmano, del quale si parla solo di terrorismo e altre cose brutte, ed era piuttosto il contrario. È stato incredibile. Siamo stati accolti nelle loro case, ci hanno fatto dei regali, ci davano da mangiare.
Te cuento del camino lo che vi, te cuento del camino lo che vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi.
Meravigliarsi attraverso i ricordi, i suoni e i colori si rinforza ancora con i racconti di altri mondi, anche simili, in cui le lingue universali furono i disegni e le canzoni, come racconta Ivanke. Ogni volta che vediamo le immagini o i video, non ce la facciamo a credere che siamo stati lì. In particolare ci succede con l'Africa. In Etiopia abbiamo visitato 7 tribù e la stragrande maggioranza dei bambini non avevano mai fatto un disegno. Alcuni si dipingono il corpo, ma non lo hanno fatto mai con i pastelli, crayons o pennelli su un altro supporto. Non avevano mai dipinto su un foglio di carta. Condividere alcuni giorni con loro è stato incredibile. Prima di partire a percorrere le scuole rurali di tutta l'Argentina, Ivanke e May stanno lavorando alla produzione del documentario riguardante il progetto. Partendo da un sogno, Piccoli Grandi Mondi è diventato un percorso di colori e canzoni che butta giù qualunque pregiudizio attraverso la magia di un fumetto o la semplicità contagiosa delle risate dei bambini.
أنا حلمي إني أطلع على الأرجنتين أو أي على أو أي بلد.
El consejo que yo le doy a todos los niños del mundo que sigan sus sueños y que no dejen que nadie se intervenga en sus caminos. Si sus papás no lo apoyan, ustedes mismos luchen por sus sueños.
RAE, Argentina al mundo, ha presentato Argentini senza confini. La magia dei piccoli grandi mondi. Produzione Silvana Avellaneda. Speakers Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Edizione Julián Carballo, Matías Arrezaigor.
Molto bene amici, e sapete, se volete ascoltare Radiodiffusione Argentina all'esterno in lingua italiana potete farlo in diverse maniere, ad esempio tramite le onde corte nel relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI sulla frequenza 7730 kHz, potete ascoltarci di giovedì dalle 23.30 alle 0. Se volete ascoltarci sulla frequenza 9.395 kHz, sempre da giovedì, lo potete fare da 1 all'1.30, sempre negli orari UTC. E sulla frequenza 15.770 kHz potete ascoltarci dalle 11 alle 12, ma in questo caso i giorni venerdì. As usual, come sempre diciamo, potete scaricare l'app che trovate nelle diverse shop telematici di RAE Argentina al Mondo, ma l'app si chiama Radio Nacional Argentina. Lì potete ascoltare tutte le stazioni radio della Radio Pubblica Argentina, sia per iOS sia per Android, e certamente c'è la scelta di poter scegliere logicamente RAE, Radiodiffusione Argentina all'exterior. E logicamente sul nostro sito web www.rae.com.ar potete ascoltare la diretta, le streaming, oppure potete revisare, pagellare, sistematizzare tutte le informazioni che trovate nel sito web. Quindi ricordatevi www.rae.com.ar. Ancora un po' di musica qui su RAE Argentina al Mondo. Molto bene, è il momento qui su RAE Argentina al Mondo delle coproduzioni, in questo caso della comunità radiotelevisiva italofona.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona. Oh.
Ciao,
ciao, ben arrivata.
Piacere.
Piacere di conoscerti.
Piacere, Giulia.
Enrico, piacere mio.
Prego.
Grazie.
Allora, intanto, come vi siete conosciuti?
Diciamo che il mio lavoro comunque mi porta in mare da comandante marinaio e ho avuto comunque il piacere di conoscerla in un trasferimento, in un charter comunque in mare, e da lì, che non era proprio nei miei pensieri, ho avuto modo comunque di conoscere la mia attuale moglie, Giulia, che insomma mi ha proprio aperto un po' tutti i sogni del cassetto a livello proprio sentimentale.
Ma tu te lo ricordi quel giorno, Giulia?
Certo, mi ricordo molto bene. Io stavo con un'amica mia in vacanza in una barca.
Dove eravate?
Eravamo a Ponza, sì, verso Palmarola.
E l'obiettivo era proprio quello di farle svegliare poi la mattina in quest'isola con un bel caffè, un'acqua meravigliosa. Palmarola è famosissima per la sua acqua, che ha delle acque bellissime, delle spiagge stupende, insomma così.
È così infatti stato, però una cosa che io non aspettavo mai, conoscere Enrico, non era in programma assolutamente, però poi alla fine è stata una bella sorpresa.
Non è stata facile, perché insomma un periodo abbastanza lungo, più che altro per far sì che lei si innamorasse di me, perché conoscere, come immagino per una donna, un marinaio su una barca. Il mio intento poi con lei è stato proprio quello, fargli capire che nonostante tutto potessi avere altre mille opportunità a livello di donne, però in lei ho subito capito che c'era qualcosa che insomma mi ha fatto innamorare, quindi farglielo capire non è stato facile.
Sì, per me è assolutamente stata una cosa così, uomo poi italiano, no, non è stato proprio.
E cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
Molto dopo, perché poi ci siamo rivisti dopo 6 mesi e da lì abbiamo iniziato il nostro rapporto.
Ma come mai hai aspettato 5 mesi?
Purtroppo i tempi sono stati tali, perché poi io ho dovuto poi fare i miei 6 mesi di mare da comandante, insomma, quindi ecco, stavo in giro con le imbarcazioni a vela, la mia passione, perché poi per me questo è stato e questo è la passione del mare e delle barche. Detto questo, appena insomma sono rientrato, una delle prime cose che ho fatto, a parte chiamare la famiglia, sto bene, ho cercato subito Giulia dentro di me, ho detto è lei, una bellissima ragazza, solare, non con il piede marino, cioè lei proprio penso sia stata la prima volta che ha messo piede in barca.
Sì, infatti per me è stata un'esperienza quasi drammatica all'inizio, perché non sapevo come muovermi completamente, c'era mare piatto, però piatto. Per me era mosso,
era mossissimo.
Esatto.
Perché tu da dove vieni?
Io vengo da Riga, da Lettonia, e infatti mi sono trasferita in Italia dopo Inghilterra e non sono mai stata in vacanza in barca, è stata per prima volta davvero.
C'è stato un battesimo del mare molto romantico.
Assolutamente sì. E lui da subito prendeva cura di me. Devo dire questa cosa che mi è piaciuta tantissimo.
Ecco, ma il primo appuntamento com'è stato? Come dove ti ha portato?
Imbarazzante.
Compleanno dell'amico suo a Latina, sì, in una festa.
Una festa di 40 anni di questo mio carissimo amico che...
E per te com'è stato arrivare in a questa festa con un sacco di gente che non conoscevi? Primo appuntamento?
Sì, infatti io pensavo, oddio, perché siamo qua? Io speravo di qualcosa un pochino più intimo, però abbiamo passato una bellissima serata alla fine, veramente, bellissima. È stato molto bello.
E poi cosa è successo dopo? Com'è che avete continuato la vostra storia?
Da questa sera praticamente non ci siamo più lasciati. A questo momento avevo la casa in affitto a Latina e Enrico praticamente trasferito subito da me e non è più andato via. E poi mi ha presentato pure la sua famiglia, è stato molto...
E com'è stato il rapporto con la sua famiglia, famiglia italiana?
Infatti all'inizio mi preoccupavo tantissimo, La sua famiglia è veramente una famiglia meravigliosa e mi hanno preso subito al cuore e sono molto molto grata. La sua mamma è una donna meravigliosa.
La terza figlia è stata per mia madre, veramente, perché poi col fatto che io non ero fisicamente presente nei periodi estivi perché lavoravo sempre in mare, lei invece è rimasta comunque a contatto con la mia famiglia e diciamo,
quindi tu hai vissuto da mamma e papà?
Sì, purtroppo sì, perché dopo qualche mese ci siamo trasferiti insieme a casa sua e poi Enrico è partito per la stagione e io rimasta a casa dei genitori. Sono vissuto con mamma e papà di Enrico a casa a Latina. È stata veramente un'esperienza unica.
Io infatti dicevo subito, tieni duro che prima o poi ritornerò, ti riporterò via da lì, stai tranquilla.
Io ho conosciuto la sua famiglia meglio di lui all'inizio, però poi quando è ritornato dall'altra stagione
ci siamo detti un po' allora che dobbiamo fare, cosa vogliamo fare e abbiamo comunque capito entrambi che diciamo l'Italia o tra virgolette la mia città natale insomma era un po' stretta per
i vostri obiettivi, sì, i vostri sogni,
sì, i nostri sogni soprattutto, e neanche a farla apposta, visto quando apri comunque il cuore poi arriva, no? E così è stato. Lei ha avuto una proposta di lavoro molto interessante.
E che tipo di proposta era?
Sì, qua io lavoravo per un'azienda internazionale in mondo di retail, gestivo un negozio di abbigliamento a Roma e poi ho ricevuto questa proposta di trasferirmi qua in Germania, a Cologna, per un altro progetto. Prima sono trasferita io da sola.
No, allora, quant'è che ti sei trasferita?
Io mi sono trasferita in 2019, sì. Da sola.
Da prima, che è una cosa importante, prima di accettare ovviamente la proposta, abbiamo fatto innanzitutto un bel weekend d'amore qui a Colonia per vedere la città, sì, com'era, e abbiamo messo il nostro primo lucchetto al ponte.
Esatto.
E abbiamo detto chissà se questa usanza porterà fortuna qualcosa. Siamo ancora qui, quindi ha portato fortuna.
E quindi poi siete tornati in Italia e tu sei arrivata qua da sola.
Esatto, io sono arrivata qua da sola e poi dopo quasi un anno Enrico è trasferito qua in Germania.
Com'è stato per te da sola in una città di un paese nuovo, il terzo paese in cui tu poi ti sei, come dire, trasferita, no? Mi
sì, di capire. Sì, è giusto. No, non è stato facile, devo dire la verità, all'inizio è stato veramente difficile, però io sono una persona molto forte, ero sicura che Enrico comunque mi raggiungerà e che non rimango da sola in Germania. Infatti è stato proprio così.
E com'è stata questo periodo di lontananza?
Non è stato facile, insomma, una donna da sola affrontare un paese nuovo, un lavoro nuovo, una società, una comunità nuova, ma anche a livello, cioè, anche solo il mangiare, senza amici, senza famiglia, l'amore che non ti avvicino. Tutto è stato possibile solo tramite telefono, tramite videochiamate, insomma, l'anno poi non è... è corto, un anno è lungo, e devo dire che nonostante tutto poi io appena sono riuscito a liberarmi dai miei impegni lavorativi l'ho raggiunta immediatamente. Una volta poi che ho messo anche io i miei due piedini qui a Colonia ho avuto modo di migliorare. Certo, Colonia devo dire che è una città multietnica, la cosa importante proprio che ci è piaciuta è proprio questa, piena di giovani, tante lingue diverse, è una città pazzesca.
C'è pure enorme comunità italiana qua a Colonia, che per noi è stata una sorpresa grande, perché non
ve l'aspettavamo?
No, assolutamente no.
Vabbè, però poi leggendo la storia della città, le colonizzazioni, insomma, poi abbiamo capito che il motivo perché ci sono comunque tanti italiani a Colonia.
E per te com'è stato? Perché tu sei arrivato qua ma non avevi un lavoro inizialmente.
No, all'inizio per me non è stato facile, perché ripeto comunque, non avendo comunque un tedesco, un una lingua e non è stato facile. Allora lavoravo da lunedì al venerdì a Bruxelles e venivo a Colonia solo nel weekend. Questo insomma è durato circa 6 mesi, avanti e indietro, insomma anche lì non è stata cosa facile perché poi... E poi
che tipo di lavoro era?
Ecco, ristorazione. Io posso considerarmi anche un cuoco, uno chef, insomma ho lavorato anche parecchi anni nel settore. Però sì, subito dopo si è un po' bloccato tutto con questo Covid, sì. Quindi i primi, diciamo, a fermarsi, a chiudere le serrande sono stati proprio i ristoranti. Quindi niente, da lì mi sono dovuto insomma rimboccare ancora una volta alla mia tenera età, che era insomma circa 40 anni all'epoca, di rimettermi in gioco. Ma la mia forza comunque è sempre stata Giulia, che mi è stata vicino in tutto e per tutto, insomma.
Nella passata emigrazione erano sempre gli uomini che andavano nell'altro paese, emigravano e le donne poi arrivavano dopo. Nel vostro caso è completamente l'epoca moderna, ha ribaltato i ruoli.
È giusto, è stato veramente così.
E dal punto di vista lavorativo sei riuscito poi adesso a trovare un'altra soluzione, un'altra via?
Ovviamente ho cambiato settore e lavoro comunque per una società tedesca, Deutsche Post, quindi insomma oggi andiamo avanti con il sorriso e sempre più convinti di questa Germania.
Ma avete intenzione di rimanere qui, Giulia? Tu hai intenzione o vorreste ritornare in Italia oppure ancora magari andare da un'altra parte?
Vediamo, noi comunque non facciamo progetti a lungo termine, però per il momento siamo sicuramente ancora qua in Germania, però in futuro non è escluso che o ritorneremo comunque in Italia o magari anche in qualche altro paese.
Dobbiamo anche ringraziare queste opportunità che abbiamo avuto qui, che ci hanno dato pure anche modo di poterci sposare.
Quando è che vi siete sposati?
Ci siamo sposati precisamente...
civilmente 16 ottobre a Danimarca,
in
Copenaghen.
Lo scorso anno?
Sì. Nel 2021,
sì.
Sì, in Danimarca per motivi insomma un po'
burocratici
non facili da gestire, e a giugno prossimo ci sposeremo in chiesa, ma in Italia.
Dove?
A Latina.
A Latina. E quindi festa grande, matrimonio all'italiana.
Sì, assolutamente sì, questa volta una festa grande con tanti amici, parenti, non vediamo l'ora.
Tanti auguri.
Insomma, grazie ancora di cuore.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in the event.
RAE Argentina al mondo.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione, il carissimo Julián Cortés e Pedro Arauz nella sezione dei reti e pure della sezione del sito web. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su RAI Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!